Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Radio Clem, siamo alla 17ª puntata di quelle puntate, quelle dei circa 30 minuti, 35 al massimo. Sono le feste e ci sono le feste anche per me e quindi sarò assente per un po'. Sarò assente come di giochi, mi prendo un po' di ferie, si può dire, anche perché ho anche delle altre cose. Ma comunque queste puntate diventeranno forse un po' di più, saranno meno commentate, ci saranno sicuramente e per primo e più importante, vorrei dire quasi esclusivamente, le puntate dei nostri autori, della nostra associazione, ma quando ci sono. Se non ci sono, ci saranno comunque delle puntate di cose varie. Ed ora eccovi un esempio, la puntata 17. Buon ascolto. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.
Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di San Secondo di Pinerolo e in particolare di Miradolo, che oggi è una frazione, ma un tempo era il comune principale. Abito proprio a Miradolo ed è una zona molto bella e, come capirete dalla sua storia, strategica. Buon ascolto! Scarse sono le notizie sulle origini del paese. Una lapide romana trovata nelle campagne di San Secondo nel 700 ha fatto supporre, non senza confutazioni, l'esistenza di un insediamento romano, forse legato al più noto centro di Caburrum, Cavour. Le prime fonti documentarie risalgono al basso Medioevo e trattano prevalentemente di Miradolium, Miradolo, castello soggetto all'abbazia di Santa Maria di Pinerolo, più sviluppato e popoloso rispetto al borgo di San Secondo, anche per la particolare posizione geografica che permetteva di controllare l'accesso alla Val Chisone. Proprio per l'importanza strategica assunta dal Castel del Lupo, era questo il nome della fortezza di Miradolo, ecco fu scenario di violenti scontri armati. Venne infatti distrutta a fine 500 durante gli assalti condotti dalle truppe francesi contro quelle sabaudo-ispaniche. Durante l'età moderna cominciò il declino di Miradolo e, parallelamente, l'ascesa di San Secondo destinata a diventare sede di una contea infeudata ai Conti Bianco. Nel 600, quando il Pinerolese fu teatro delle cruenti guerre di religione fra cattolici e riformati, San Secondo, che pur confinando con le terre pedemontane a maggioranza valdese, aveva una popolazione prevalentemente cattolica, non venne risparmiata dalle reciproche violenze. Nel 700, con la pacificazione forzata delle due comunità religiose e con la riorganizzazione dello Stato Sabaudo, San Secondo conobbe un processo di sviluppo demografico, economico e edilizio, decisivo per il suo futuro. Si incrementò la popolazione, prese piede l'artigianato del vasellame in terracotta, i tuiping, si sviluppò la frutticoltura e soprattutto la viticoltura, ancora oggi una delle risorse più qualificate. Sorsero nuovi eleganti edifici, come la chiesa parrocchiale, bell'esempio di barocco attribuito all'architetto Buniva. Nell'Ottocento questa linea di evoluzione si rafforzò. In particolare assunse grande rilevanza l'artigianato della terracotta. Si contavano ben 14 manifatture che ricavavano l'argilla da apposite cave e smerciavano diverse varietà di prodotti in tutto il Piemonte. San Secondo divenne noto nel circondario sino al primo Novecento come il paese dei Tupin. E non casualmente la maschera carnevalesca del paese è appunto il tupinè accompagnato dalla tupinera. Con la crisi post-bellica e l'avvento di nuovi materiali, l'industria della terracotta entrò in crisi. Anche a San Secondo l'industria dei tupin tracollò fino a sparire completamente. Il paese fu così costretto a cercare forme di sviluppo in nuovi settori economici. Accanto alla tradizione agricola si avvicinarono nel secondo dopoguerra e specie negli anni 60 e 70 nuove attività artigianali, commerciali ed industriali, insediate prevalentemente nella parte pianeggiante. Notevole è stato anche l'incremento demografico che comporta un vivace fermento edilizio e residenziale, non privo di alcuni casi di abusi e scempi irreparabili, come ad esempio il dissennato abbattimento del castello dei Conti Bianco a San Secondo. Nel centro storico, risalente al XVIII secolo, sono rimasti alcuni edifici residenziali di pregio architettonico e l'antico pozzo, divenuto il simbolo del paese. Di importante interesse artistico è la chiesa parrocchiale, bell'esempio di barocco piemontese realizzato dall'architetto Giuseppe Girolamo Buniva nel 1773. Da segnalare anche la settecentesca chiesa della Confraternita della Santissima Trinità e il Tempio Evangelico Valdese inaugurato nel 1958. Con questa prima parte vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Alla prossima, ciao!
Web Radio Clem. Una radio per un mondo migliore. Questa è la seconda puntata di come fare l'arte con arte il pesce in barile. Parliamo delle aringhe e del business delle aringhe, le saline, le imbarilate di mare, meglio salate o affumicate? www.redigio.it e la storia continua. Il business della ringa. Un pesce soltanto sfuggiva a queste tecniche rudimentali, la ringa, particolarmente abbondante nelle fredde acque dell'Europa settentrionale. La sua pesca rappresentò il grande affare dell'Europa medievale. La stagione di pesca, o aringagione, aveva il suo calendario molto preciso. Si incominciava il giorno della festa di San Giovanni, il 24 di giugno, nelle acque degli arcipelaghi a nord della Scozia. Un mese più tardi, in concomitanza con la festa di San Giacomo, nel mare della Scozia, a partire da San Bartolomeo, il 28 agosto, sul percorso banco sottomarino del Dogger. In ottobre, di fronte a Yarmouth. A novembre, fra l'estuario del Tamigi e la costa fiamminga. Da Natale alla Candelora, ai piedi delle falesie della Normandia. La deposizione delle uova interrompeva a quel punto la pesca, dal momento che le carni del pesce diventavano molli e insipide e la ringa abbandonava le acque superficiali nelle quali si era riprodotta per immergersi nelle profondità marine. Questo calendario biologico dava fondamento alla credenza della migrazione dei pesci. Questi stessi ritmi si ritrovavano sulle coste orientali del mare della Norvegia. E gli stretti dello Skagerrak e del Kattegat e del Baltico, dove la Scania ospitava frequentemente fiere annuali nelle quali la ringa era protagonista. A sud, la zona di pesca delle aringhe non oltrepassava la baia della Senna. A partire dal 735, l'abate di San Van Vril in Normandia aveva creato una peschiera in mare nella contrada di Dieppe. Altre abbazie benedettine seguirono questo esempio e addirittura alcune di esse furono fondate in prossimità delle coste particolarmente pescose. E questo è il caso di San Bertin, di San Riquier e della Trinité di Fécamp. O ancora nell'abbazia cistercense delle Dunes. E queste comunità monastiche si fecero riconoscere i diritti di pesca sulle rive nelle cui prossimità si erano insediate. La pesca della ringa favoriva anche il fiorire di tutta una serie di strutture, dai cantieri navali per la costruzione e la riparazione delle barche, alle botteghe destinate al condizionamento del pesce, alla fabbricazione dei barili, alla riparazione delle reti. Questi piccoli agglomerati di pescatori rivendicarono anche la concessione dei luoghi di pesca, come fecero Dieppe a partire dalla fine del X secolo, Boulogne nel 1121 e Calais nel 1173. Le saline. La pesca avrebbe potuto essere molto più abbondante se si fosse conosciuto il metodo di conservare il pesce a bordo. E quello che si faceva era affrettarsi a sbarcarlo. Per questo le imbarcazioni rientravano due volte al giorno in porto, approfittando delle maree per ritornare subito sulla zona di pesca, sempre con il favore della marea. La conservazione del pesce esigeva molto sale. Per questo a ogni porto era annessa una salina, come nel caso di quelle di Honfleur, di Butel, nel caso di Dieppe, della Baia di Somme, di Calais, Dunkerque, Newport, delle Fiandre, o di Biervillet in Zelanda e, ben inteso, nelle numerose saline frisoni inglese e scozzese. E tutte sotto questi cieli poco clementi cuocevano l'acqua di mare nelle caldaie poste su focolai nelle quali bruciava un fuoco di legno o di torba, allo scopo di ottenerne l'evaporazione e raccogliere il sale cristallino. La peschiera e la salina erano inseparabili. Quando fu possibile costruire barche più grandi per imbarcare il sale e preparare il pesce a bordo, la produttività del pescato aumentò considerevolmente. Questa rivoluzione, iniziata con ogni probabilità nel XIII secolo, si compie entro il XIV. Fu così possibile smettere di contare le aringhe al centinaio e si adottò il cosiddetto last. Ogni barca poteva riportare da una breve campagna di pesca parecchie decine di migliaia di aringhe. Il last era appunto composto di 12 barili da 1200 pesci. L'uno era contato per 10.000 aringhe fresche, mentre ne conteneva in effetti 14.400. www.redigio.it e la storia continua. Romina è innamorata del suo paese e così ve lo descrive. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.
Ciao a tutti, proseguo con il racconto di San Secondo di Pinerolo, sperando di farvi cosa gradita. Buon ascolto! La vocazione residenziale di San Secondo ha comportato lo sviluppo di una nuova area urbana attorno a Piazza Europa, che per la sua particolare struttura ad anfiteatro fornisce un invidiabile scenario per spettacoli ed eventi culturali. Alle sue spalle sorge un grande parco attrezzato, cuore verde del paese. Le frazioni. Airali è la frazione più recente di San Secondo. Il suo nucleo originario era costituito da poche case rurali, ubicate attorno alla piccola chiesa di San Giovanni Battista, risalente alla seconda metà del XVII secolo. Nell'Ottocento venne realizzata una scuola frazionale e istituita una stazione sulla linea ferroviaria Torre Pellice-Pinerolo. Oggi la frazione si sviluppa sulla direttrice della strada provinciale e mostra una vocazione spiccatamente commerciale e artigianale. Numerose sono infatti le aziende e esercizi commerciali di piccola e grande distribuzione che sorgono in via Valpellice e che contribuiscono a fare di San Secondo un comune ad alta concentrazione di terziario. Miradolo. Situata ai piedi della collina di San Secondo, sul versante che guarda verso Pinerolo, Miradolo è oggi frazione di San Secondo. Un tempo, invece, quando era capo dell'omonima castellania, era questo il centro più importante del territorio. La sua presenza è attestata sin dall'XI secolo e nel 1064 è citata fra le terre dell'abbazia benedettina di Santa Maria di Pinerolo. Il castello di Miradolo, importante avamposto strategico che controllava l'imbocco della Val Chisone, venne distrutto a fine 500 durante la guerra fra i francesi Savoia. L'attuale castello è in realtà un complesso residenziale ottocentesco in stile neogotico, circondato da un grandissimo parco lussureggiante. Da segnalare la barocca chiesa parrocchiale di Santa Maria, risalente alla metà del Settecento, e la villa della poetessa Colombini, dimora signorile dell'Ottocento, oggi sede della scuola materna statale. A Miradolo sono presenti diversi esercizi pubblici e commerciali. E voglio aprire una piccola parentesi. Oggi il castello di Miradolo è diventato centro dell'associazione Fondazione Cosso. E in questa splendida cornice si attuano diverse attività culturali sia all'aperto in questo magnifico parco sia all'interno del castello con mostre, proiezioni di film e attività per le famiglie. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e detto questo vi saluto e vi mando al prossimo post.
Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Il Medioevo non era un periodo brutto, cupo, buio, non è vero. Tantissime cose sono state inventate. In questa terza puntata c'è il lungo elenco di quelle cose che il Medioevo ha prodotto e ancora tutt'oggi sono validi e indispensabili. Buon ascolto. www.redigio.it e la storia continua. Un medioevo ricco di inventiva. La partita a scacchi. Gli scacchi inventati in India nel corso del VI secolo sono un gioco aristocratico, un gioco di re. Essi giungono in Europa senza dubbio nell'XI secolo se nel 1058 il cardinale riformista Pier Damiani deplora di aver visto il vescovo di Firenze intento a giocarvi. Un superbo gioco di scacchi in avorio, risalente alla fine dell'XI secolo e detto scacchiere di Carlomagno, è conservato presso il cabinet delle medaglie dell'antica Biblioteca Nazionale di Parigi. Dall'Oriente in Occidente, i pezzi degli scacchi cambiano nome e simbolismo in maniera significativa. Non il re, il cavaliere e i pedoni, ma l'elefante che diventa un alfiere in italiano, un pazzo in francese e un vescovo in inglese. Il cammello diventa una torre, il visir cambia sesso e diventa la vergine, la dama o la regina. Per la comparsa delle carte e dei tarocchi bisogna aspettare il XV secolo. Le feste, alcune senza dubbio derivate dai riti rurali pagani, si impongono poco a poco e la più popolare è il carnevale, festa profana, che si oppone alla quaresima, periodo di digiuno e di 40 giorni, istituito dal Concilio di Nicea del 325. Gli orologi a scappamento. Anche il tempo al di fuori del calendario è un campo di invenzioni. La più spettacolare è l'orologio meccanico a scappamento, che a partire dalla fine del XIII secolo si diffonde in tutte le città della cristianità, abituando, malgrado il suo cattivo funzionamento e i suoi numerosi guasti, i cittadini e le cittadine a dividere il tempo in ore uguali. L'orologio diventa un simbolo di temperanza o di fuga del tempo. Il tempo dell'aldilà vede l'introduzione nel corso del XII secolo di un tempo intermedio fra il paradiso e l'inferno eterno. Si tratta del purgatorio, il luogo nel quale si espiano i peccati veniali. È una speranza di salvezza, difficile da rappresentare, perché il purgatorio è un inferno a tempo. Un'invenzione particolarmente importante trasforma il mondo della musica e il monaco benedettino Guido d'Arezzo nell'XI secolo, un personaggio conosciuto questa volta, ma del quale per la verità non si sa molto, inventa la gamma, la portata e le sei note della musica, che gli chiama con le prime due o tre lettere dei versi di un inno a San Giovanni dell'VIII secolo. Alla fine del 400 si aggiungerà la settima nota, il Si. L'ordine si introduce così nel mondo musicale e lo rende indipendente dalla monocordo. Altre invenzioni medievali hanno rappresentato in maniera insospettata, a fianco delle grandi invenzioni, progressi o grandi innovazioni nei principali ambiti della vita sociale, l'abbigliamento, l'alimentazione, la guerra, le comunicazioni. I bottoni inventati nell'Italia del XIII secolo, da principio come ornamento, trasformarono nel corso dei secoli, il XIV e il XV, gli abiti e il loro uso, permettendo di vestirsi e svestirsi a piacimento e modificando la silhouette degli uomini e soprattutto delle donne. Nello stesso modo, l'invenzione delle maniche separabili alimentò la moda femminile, soprattutto nel caso delle donne più abbienti. Questo innovativo modello di manica faceva sì che questa parte dell'abito potesse essere lavata più facilmente, dal momento che era anche la più suscettibile a sporcarsi. E non è un caso che proprio nel Medioevo faccia la sua comparsa il cosiddetto è un altro paio di maniche. Altre invenzioni che trasformarono e di molto l'uso degli abiti furono le mutande, i pantaloni e le calze, che finirono col modificare il modo di provare e di manifestare il pudore. www.redijo.it e la storia continua. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.